Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il vero patrone del mondo non è l'uomo, ma Dio. Il Vangelo dice: vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Il tempo di Avvento viene ogni anno a ricordarci questo, perché la nostra vita ritrovi il suo giusto orientamento verso il volto di Dio. Il volto non di un padrone, ma di un padre e di un amico.
Ben trovati cari amici da Laura De Luca. Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno, inaugurato il tempo di Avvento, il giusto orientamento verso il volto di Dio. Oggi partiamo proprio dalla parola volto. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Così ha detto ancora ieri il Santo Padre all'Angelus, citando il profeta Isaia, il profeta dell'Avvento, ha detto, e ha aggiunto come non rimanere colpiti da questa descrizione. Sembra rispecchiare certi panorami del mondo postmoderno, le città dove la vita diventa anonima e orizzontale, dove Dio sembra assente e l'uomo l'unico padrone, come se fosse lui l'artefice e il regista di tutto. E a volte in questo mondo che appare quasi perfetto accadono cose sconvolgenti o nella natura o nella società, per cui noi pensiamo che Dio si sia come ritirato, ci abbia abbandonati. In realtà il vero padrone del mondo non è l'uomo, ma Dio. Il tempo di Avvento viene ogni anno a riorientarci verso questo volto di Dio, il volto non di un padrone, ma di un padre, di un amico. Volto verrebbe da pensare dal passato prossimo di volgere, la parte della testa che è volta, per così dire, verso l'altro, che è aperta all'incontro, che orienta l'uomo verso il proprio simile. Secondo gli studiosi, invece, dalla radice Gvol, quindi un'origine ancora più bella, perché questa radice Gvol, in antica lingua indoeuropea, significa splendere. Il volto è ciò che risplende dell'essere umano. Secondo altri, da volle, desiderare, volere. Allora, il volto come sede splendente del desiderio, della volontà, espressione della volontà umana. E volto, infatti, manifesta l'intenzione della persona, anzi il centro delle sue intenzioni. Allo stesso modo, il volto di Dio, benché nascosto tra le tante provocazioni del nostro mondo, o meglio, nella nostra distrazione, il volto di Dio svela all'uomo, come ci ricorda Benedetto XVI, la sua misericordia, la sua paternità, la sua amicizia nei confronti dell'uomo.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accalò.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine, fogli, parole, la radiomaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola volto, partendo dal volto di Dio che ci si avvicina in tempo di avvento e finendo al volto dell'uomo, degli uomini, che Dio assume incarnandosi in un bambino, appunto. Il volto dell'uomo, manifestazione di sentimenti, di emozioni, l'esaltazione, oppure la rabbia, l'entusiasmo, l'amore, oppure la disperazione, lo sdegno. E poi il volto del pianeta. Ecco, per salvaguardare il volto del pianeta giunge a proposito, sempre all'Angelus di ieri, l'appello del Santo Padre ai rappresentanti di tutti i paesi del mondo che sono riuniti da oggi a Durban in Sudafrica alla Convenzione ONU sui cambiamenti climatici. Sappiamo che al centro di questo dibattito c'è ancora il protocollo di Kyoto, che chiedeva appunto l'impegno alla comunità internazionale di ridurre l'emissione dei gas effetto serra che stanno appunto causando il riscaldamento del pianeta, quindi lo stravolgimento del suo volto. E poi volti tesi in Egitto, quelli degli oppositori alla giunta militare transitoria, che in questo momento detiene il potere dalla caduta di Mubarak, sono scesi in piazza a protestare minacciando di boicottare le elezioni. Ancora il volto duro della Siria e il volto non amichevole dell'Islam. Vi leggo dal Corriere della Sera, titolo: espulso un gesuita, mi hanno lasciato solo. Parla padre Paolo Dall'Oglio, che vive da 30 anni in Siria, tra i siriani, lavora al dialogo con i musulmani. Invece in questo clima di tensione appunto c'è stata questa scelta di allontanarlo dal paese. Questa società, dichiara all'intervistatore del Corriere della Sera, soffre da anni di una opacità che ha contagiato anche gli ambienti religiosi, a volte conniventi, dice padre Dall'Oglio. Ho cercato di lavorare all'insegna della trasparenza e ho provocato la reazione degli ambienti opachi. 2 anni fa hanno chiuso il Parco Nazionale del Monastero e vietato i dibattiti interreligiosi. A marzo il divieto di rientro in Siria in caso di espatrio e ora l'allontanamento. Nel panorama cristiano sono uno dei pochi che si è potuto concedere il lusso di correre dei rischi. Sono oggettivamente solo, però ho l'appoggio di tanti giovani anche su Facebook. Questo è padre Dall'Oglio, che vive in Siria tra i siriani. E ancora il volto oscuro del potere, una storia emblematica in questo senso, è il Macbeth, titolo de Il Messaggero. Macbeth, una storia dark sull'ingordigia del potere. Si commenta la grande apertura della nuova stagione ieri sera all'Opera di Roma con il Macbeth di Giuseppe Verdi, diretto da Riccardo Muti. Il suo discorso agli studenti prima della prima generale del Macbeth, Riccardo Muti ha citato Dante. E ieri, durante la prima dell'opera, veniva da pensare, scrive l'articolista de Il Messaggero, all'indimenticabile Teodoro Celli, giornalista, critico musicale, il quale diceva che la partitura di Verdi è composta in un dantesco color ferrigno. Verdi, attingendo a Shakespeare, trova tante gradazioni per narrare i vari stadi della corsa di Macbeth verso l'abisso, e Muti, nella sua interpretazione, esalta, per così dire, le sfumature espressive. Questo sul Messaggero di oggi, appunto a proposito della prima, l'opera di Roma del Macbeth di Verdi. Ecco, quello che abbiamo ascoltato era la sinfonia, evidentemente. E poi il nuovo volto dell'Africa. Beh, 2 volti vicini di un papà e di una bambina dalla pelle scura compaiono a pagina 6 dell'Osservatore Romano in data domenica 27 novembre. Scrive il segretario del Pontificio Consiglio per la Cultura, Barthélemy Adukonu, un commento appunto il giorno dopo la conclusione della visita del Santo Padre in Benin. Il Benin ha ricevuto la grazia di poter beneficiare di un'attenzione particolare da parte della Santa Sede, che ha studiato a fondo l'esempio di figura pastorale che esso rappresenta. La rilettura della sua storia culturale, sociopolitica, religiosa nel contesto della speranza ha portato Benedetto XVI a invitarlo in definitiva come simbolo di tutta l'Africa ad alzarsi, a prendersi carico di se stesso e non solo a camminare ma anche a spiccare il volo, perché un paese africano non potrebbe indicare al mondo la via da prendere.
Oh Africa, oh Africa, oh Africa, I love you.
Pagine, fogli, parole, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla bella parola volto. Il volto di Dio non è più nascosto, in tempo di avvento ci si avvicina, così ci ha ricordato il Santo Padre all'Angelus di ieri, ricordandoci anche che nei nostri tempi, così come in quelli del profeta Isaia, nessuno invoca più il nome di Dio, nessuno cerca più il suo volto. Alla presunzione umana che il mondo sia solo dell'uomo, il Santo Padre risponde che il mondo è di Dio e che nell'avvento Dio ci svela appunto il suo volto di amore, il volto di un padre e di un amico. Il volto amico della scienza, di una scienza nuova che sta per ribaltare i parametri della fisica tradizionale come la intendevamo fino a qui. Questo volto nuovo inizia a sorriderci insieme al bagliore di particelle infinitesimali con una proprietà inaspettata. Corrono più veloci della luce. È arrivata la conferma sperimentale, il servizio di Chiara Spoletini.
Tra le notizie più sensazionali di quest'anno ricorderete sicuramente quella dello scorso settembre che sembrava aver sconvolto le leggi della fisica mondiale, cioè che probabilmente esiste qualcosa che può superare la velocità della luce, i neutrini. Inevitabilmente dopo la scoperta si è ritenuto necessario effettuare delle controprove, degli esperimenti di verifica per confermare i risultati ottenuti. È con noi oggi il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Fernando Ferroni, al quale abbiamo chiesto di aggiornarci sugli esiti dei nuovi test.
Dunque, è stato fatto un test importante, sebbene non conclusivo, è relativo allo stesso esperimento che ha dato l'annuncio, cioè l'esperimento Opera. Quello che è stato fatto è di semplificare il modo in cui si rivela l'effetto. Quando è stato fatto l'esperimento originale, il fascio di neutrini aveva una distribuzione temporale di 10 milionesimi di secondo e l'effetto che, cioè gli neutrini erano diciamo sparsi, potevano arrivare in una finestra di tempo di 10 milionesimi di secondo. L'effetto che l'esperimento ha misurato era di 60 miliardesimi di secondo, quindi insomma era un effetto molto delicato rispetto alla lunghezza della distribuzione temporale dei neutrini. Ora è stato mandato un fascio in cui i neutrini sono concentrati su qualche miliardesimo di secondo, quindi l'effetto diciamo di 60 miliardesimi di secondo è molto più grande del tempo in cui sono concentrati i neutrini, quindi in un linguaggio un po' semplificato questo effetto ora si vede a occhio, non c'è più bisogno di un'analisi raffinata.
Quando e in che modo potrà essere pronunciata la parola decisiva su tutta questa storia?
Dunque, credo che nella scienza la parola definitiva non ci sia mai, in un certo senso. Tuttavia, si può assumere una ragionevole certezza che il risultato sia giusto o sbagliato quando ci saranno una o due conferme o il contrario sperimentali di questa cosa. Allora, direi nel corso del 2012, spiego perché. Ci sono altri tre esperimenti nei stessi laboratori del Gran Sasso che useranno lo stesso fascio di neutrini ma con un sistema indipendente di misura dei tempi, e questi esperimenti sono Borexino, Icarus e LVD, e ci saranno due esperimenti, uno negli Stati Uniti e uno nel Giappone, che a questo punto sono veramente completamente indipendenti e usano strumenti completamente diversi, i quali diranno se confermano l'effetto o no.
E in quel caso che cosa succederebbe se dovesse essere confermata questa teoria ai tantissimi volumi di fisica che oggi occupano le nostre librerie? Che cosa succederebbe?
Bisogna riscriverne in qualche modo un pezzo, direi. Ora, vorrei dire questo: tutti gli effetti con cui noi siamo abituati a avere a che fare nella vita quotidiana e anche nella vita quotidiana raffinata, cioè voglio dire il sistema GPS che si fonda sulla relatività generale, non cambierebbero. Tuttavia, chiaramente, diciamo, la messa in discussione della velocità limite della luce implicherebbe qualche conseguenza teorica molto profonda sulla struttura stessa della teoria. Direi che per un lungo periodo di tempo ci sarebbe un dibattito molto intenso tra teorici che suggeriranno modelli e sperimentali che cercheranno di verificare quale di questi modelli è giusto. Sarebbe una rivoluzione, però una rivoluzione, diciamo, molto lenta ad avere conseguenze, direi. Per la fisica no, per la fisica sarebbe un momento, diciamo, di intellettualmente molto elevato, ma insomma per la vita pratica di ciascuno di noi passerà molto tempo prima che si capisca se questo avrà qualche effetto.
A proposito allora di post conferma, eventualmente quali esperimenti si potrebbero prendere in considerazione fino ad oggi mai immaginati e quali novità potrebbero aspettarci?
Non lo so, cioè quali esperimenti, diciamo, si potrebbero fare per confermare questo effetto, sono perplesso, nel senso che questa cosa è talmente fuori dagli schemi in cui noi siamo abituati a pensare che, diciamo, la rivoluzione dovrebbe avvenire anche un po' nella nostra mente, dovremmo diventare probabilmente più fantasiosi in quella direzione, ma siccome non ci abbiamo mai pensato, forse in quella direzione ci siamo impigriti. Una cosa è molto importante, mi viene alla mente, questo è semplice, diciamo, è chiaramente questa, diciamo, se questa particella, probabilmente la sua velocità dipenderà in qualche modo dall'energia che ha, se viene sparata più velocemente o meno velocemente all'inizio, diciamo, e quindi forse intanto l'esperimento più semplice sarebbe da verificare la dipendenza con l'energia di questo comportamento. Tuttavia non è una cosa semplice, perché il neutrino è una brutta bestia, tra virgolette, insomma, per rivelarlo ce ne vuole, insomma, ci vogliono apparati molto grandi, ci vuole molta pazienza, insomma.
Allora, ringrazio il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Fernando Ferroni, per l'approfondimento che ci ha regalato, e a risentirci allora al prossimo aggiornamento.
Arrivederci.
Grazie a Chiara, oggi stiamo divagando sulla parola volto, il volto di Dio che ci si avvicina nel tempo di avvento, come ci ha ricordato il Santo Padre all'Angelus di ieri. Scrive Hans Urs von Balthasar, gesuita e teologo svizzero: il volto di Dio è come una faccia che emerge dall'oscurità.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. E allora un prezioso libro per questo tempo di avvento, edito da Ancora, di Lorenzo Piva, La lanterna del viandante, giorno dopo giorno con i magi verso Betlemme. Dalla quarta di copertina troviamo perfetta corrispondenza con quanto detto ieri dal Santo Padre. La lanterna del viandante è una scommessa, un'opportunità per riportare Dio al centro della vita, lasciando che egli attecchisca nel cuore umano come il Verbo nel grembo di Maria, perché la parola di Dio mette radice quando incontra un cuore silenzioso e stupito. Per ogni giorno del tempo di avvento e di Natale viene proposto allora un brano evangelico, seguito da un breve e incisivo commento e a completamento una citazione d'autore. Una sorta di vademecum immediato, utile per confrontarsi nel decollo quotidiano della vita, un monito a non farsi trovare addormentati all'arrivo del Signore, a non perdersi di coraggio e pregustare la gioia di arrivare come i magi ad adorare il Dio che nasce per noi. E il primo commento evangelico contenuto in questo libricino riguarda ovviamente lo stesso brano di Marco commentato ieri dal Santo Padre, con uno stile asciutto ed efficace, scrive Lorenzo Piva, Marco, collaboratore di Paolo e reporter di Pietro, fa da apripista ai magi di ogni tempo. Volti, noti e forestieri sono sospinti da una singolare inquietudine. A muoverli non è la curiosità, ma una mai spenta nostalgia di Dio, che farà dire a Sant'Agostino: ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto fin quando non riposa in te. Che cosa porre nella bisaccia dell'avvento? Un cuore desto. L'arrivo di Gesù va fatto precedere da propositi e gesti concreti. Attesa ed attenzione sono i due polmoni dell'avvento. Unica è la loro radice lessicale, attesa e attenzione, ma la prima cresce grazie alla seconda. Questo è un assaggio di La lanterna del viandante, giorno dopo giorno con i magi verso Betlemme di Lorenzo Piva. Scusate, non vi avevo ancora detto, l'editore è Ancora, che presenta un bel po' di libri interessanti proprio per consolare, per riempire i nostri giorni dell'attesa.
When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain, so stop that crying. Be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun was a come shining through. But when you're crying, you bring on the rain, so stop that sighing. Come on and be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, baby, the whole
Oggi, cari amici, abbiamo divagato sulla parola volto. Verso il volto di Dio, come padre, come amico, deve orientarsi la nostra vita in tempo di avvento. Questo è il promemoria che ci ha rivolto il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno. Io oggi però vi vorrei salutare con un breve passo tratto dal motu proprio Porta Fidei, con il quale Benedetto XVI istituiva l'anno della fede, che prenderà avvio l'11 ottobre del 2012, a 50 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II, e che si concluderà il 24 novembre dell'anno successivo, il 2013. Scrive Benedetto XVI in Porta Fidei: non pochi cristiani dedicano la loro vita con amore a chi è solo, emarginato, escluso, come a colui che è il primo verso cui andare e il più importante da sostenere, perché proprio in lui si riflette il volto stesso di Cristo. Grazie alla fede possiamo riconoscere in quanti chiedono il nostro amore il volto del Signore risorto. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana e vi ricordo che potete riascoltare questo programma sul nostro sito internet www.radiovaticana.org, sezione programmi in italiano, sezione 105, sezione pagine e fogli. A presto. pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo. Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo. Ogni parola è un mondo.
Pagine,
fogli,
mondi,
parole.